vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata numero
126.
E come tutte le cose belle finiscono, benvenuti tra i rifiuti infatti non finisce perché non è bella. Però sentirete nelle prossime puntate un cambio delle voci, dell'equipe. Ma intanto ritagliamo la carta stampata.
La guerra.
Prima di parlare di guerra, parliamo un secondo di elezioni, non quelle comunali qua a Verona, ma quelle francesi. Avrete visto che ha vinto Macron dopo il secondo turno, se non sbaglio. E abbiamo qua questo articolo sotto mano dell'Arena che ci dice che Macron è scomparso dopo la vittoria. Silenzio e lavoro, in isolamento. All'indomani di una vittoria cruciale per la Francia e per l'Europa, di Emmanuel Macron non si hanno notizie. Un esponente della sua maggioranza spiega che il
presidente... stiamo cercando.
No, spiega che il presidente è nella sua fase ostrica.
Si accompagna bene con lo champagne. Sì.
Ostrica proprio. Si è chiuso in se stesso. Si è preso il suo 58,4 e ha promesso che non significheranno 5 anni di più, ma 5 anni di meglio. E poi ha salutato tutti e si è barricato alla lanterna.
È andato via.
La residenza dei presidenti francesi nei giardini di Versailles. Dove si sta ben lì, non è che se...
Ma non era finita la monarchia, però le ville del re le teniamo un po'.
Sì. E sta pensando di nominare una donna prima ministro, però.
Così?
Sì. Prima ha detto cerchiamone una donna, poi cerchiamo quale.
Non capiamo chi, tanto.
Intanto però... E ha pensato ad Elizabeth Bourne. Probabilmente si pronuncia in maniera diversa, vabbè. Sua affidata ministra del lavoro. E niente, quindi niente feste, soltanto 3.000 sostenitori ad aspettarlo alla Torre Eiffel, dove appunto si è dichiarato debitore di chi l'ha votato, pur non condividendole completamente le sue idee, ma come contrasto a Le Pen. E discorso brevissimo, dicono qua, anomalia assoluta per Macron, poi la fuga e l'isolamento. Proprio è scappato, vabbè. E quindi Macron dovrà tornare a vestire i panni del negoziatore del conflitto ucraino, dove infatti è incassato in poche ore anche le congratulazioni e gli auguri di Vladimir Zelensky, ma pure quelli di Putin, che gli ha fatto i suoi auguri. E mentre invece ci dicono qua che Joe Biden, il capo della Casa Bianca, non è riuscito a telefonargli, era già scappato. E vabbè, aggiungiamo, abbiamo letto su altri articoli, non in questo, che sui 58, qua dicono appunto, si è preso il suo 58,4% di voti, 58 dei votanti però, perché in realtà abbiamo visto che l'affluenza è stata c'è stato un 28% di astensionismo in tutta la Francia, con percentuali molto alte a Parigi e in Corsica, dove è stato il 49% di astensionismo a Parigi e un 48% in Corsica. Quindi insomma metà, diciamo, della popolazione è andata a votare.
E metà ha votato Macron, quindi esatto. Se la matematica non è un'opinione, noi riusciamo a fare questi calcoli così velocemente, però capite bene che non è proprio... Il primo partito è l'astensione, ecco, come al solito.
Mattarella si è svegliato e si è accorto della guerra in Ucraina e ha pensato a Bella Ciao, ci dice, con l'invasione dell'Ucraina ho pensato a Bella Ciao.
Così, casualmente mi è venuta in mente
perché,
Bella Ciao.
Perché cioè, mi sono venute in mente quelle parole che dicono questa mattina mi sono svegliato, ho trovato l'invasor e dice, effettivamente in Ucraina hanno pensato questo. E allora per lui il 25 aprile è tutto questo, è il riscatto dell'Italia, ma è soprattutto opporsi a un'invasione straniera, frutto dell'arbitrio e contrario al diritto, dimenticandosi che comunque c'era anche
sempre
una resistenza anche almeno appunto in quegli anni, una resistenza anche contro il proprio esercito oltre che a quello straniero, insomma, ma...
oltre a tutti i vari disertori dell'esercito italiano e tedesco comunque che ci sono stati durante la resistenza anche prima, quindi
esatto. Però dalle parole di Mattarella sembra che la resistenza sia stata semplicemente contro l'invasore tedesco, lasciando un po', sì, senza parlare dell'invasione, ma della presenza non gradita dei fascisti.
Ah,
altri personaggi importanti, nel senso gerarchico della loro posizione, parlano del 25 aprile il presidente della Camera Roberto Fico, che ha partecipato a una cerimonia a Marzabotto, nel parco di Montesole, dove nel 1944 i soldati nazisti uccisero oltre 770 civili, e pure la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha reso omaggio a Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, dove solo due sono sopravvissuti alla strage nazista che causò 560 vittime fra i civili. E anche dopo aver rimarcato la scelta coraggiosa e importante del governo italiano di inviare armi all'esercito ucraino e la volontà di essere una comunità che costruisce la pace, quindi loro ancora meno di Mattarella richiamano al passato, fanno solo, lo usano come ponte per diciamo congratularsi con la scelta dell'invio di armi da parte della NATO. Andiamo invece a Verona, dove c'è stata la consueta cerimonia in città, dove c'era pure il sindaco Sbarino, come ogni anno c'è sempre il sindaco di turno, che ha detto, il titolone dell'articolo qua, chi è sotto le bombe è nostro fratello. Bisogna vedere se poi è veramente così per Sbarino, perché gli ricordiamo che non ci sono solo gli ucraini sotto le bombe, e abbiamo spesso sentito dire delle frasi che vanno un po' in contrasto con questa dichiarazione un po' opportunista di Federico Sbarino, che appunto dice che si sente vicino a tutti i popoli che stanno resistendo all'oppressione e all'ingiustizia, e che le bombe non hanno colore quando seminano distruzione e morte tra gli innocenti. Ah no, scusate, queste non erano le frasi di Sbarino. Queste non erano le frasi di Sbarino. Ma vabbè, fa lo stesso. A questa cerimonia, comunque ci ricorda l'Arena, non c'è stata la consueta contestazione a Sbuarina, perché invece tutti gli altri anni c'è sempre, a quanto pare, qualcuno che è andato a dirgli che non è una festa che lo appartiene. L'articolo dell'Arena qua dice che l'aria comunque era di festa, molti passanti si sono affollati per assistere alla cerimonia. Quando sono arrivati i lavari delle brigate partigiane, sono un sacco di applausi. In piazza, comunque nota qua il giornalista, non c'erano comunque degli animi tutti allineati, senza contare magari diciamo le parti ufficiali e quelli no, ma anche perché dice che c'erano ad esempio cartelli che facevano solidarietà all'Ucraina, nonché bandiera dell'Ucraina, ma invece anche cartelli, dice ad esempio da esponenti di Rifondazione Comunista, che invece dicevano contro Putin e contro la NATO, no all'invio di armi. E tutto questo però insieme a pochi metri di distanza, dice, dai loro compagni, tra virgolette, sempre secondo il giornalista, del PD, che invece appunto sostengono l'invio di armi. E ci dice qua che l'AMPI invece sì, no scusate, qua c'è un casino di articoli del 25 aprile. Vabbè, cambiamo, passiamo a Legnago. Allora, a Legnago.
Andiamo nella provincia.
Qua Verona chi se ne frega.
Verona ci ha deluso, guardiamo nella provincia cosa succede.
A Verona il 25 aprile è sempre una gran confusione.
C'è confusione perché ognuno dice la sua. E a Legnago comunque c'è ancora più confusione che a Verona, però proviamo ad addentrarsi anche nella confusione di Legnago, anche se in quella di Verona non ce l'abbiamo fatta. Perché a Legnago c'è stata una polemica che va avanti da più giorni, comunque, perché il sindaco di Legnago non voleva passare sotto, no, non voleva far passare la consueta cerimonia sotto il monumento dedicato ai partigiani.
Oibò!
Ma sotto invece semplicemente a quello dedicato ai caduti di tutte le guerre.
Generici.
Quello più generico. L'AMPI di Legnago giustamente si è opposta e dice, ha chiesto che ci si fermasse quantomeno davanti al monumento. Questo non è stato fatto, però dopo l'AMPI di Legnago ha organizzato un sit-in a parte lì sotto questo monumento. Qua dice che la banda cittadina di Legnago invece ha fatto un po' contenti tutti, perché nella prima parte, diciamo, quella organizzata dal comune, ha intonato gli inni come Fratelli d'Italia e il canto del Piave, non c'entra proprio un cazzo di niente. E però dopo la banda comunque si è spostata al sit-in dell'AMPI,
una parte della banda,
forse una parte bassa della banda, non lo so, e ha eseguito Bella Ciao tra gli applausi dei presenti. Accanto comunque al primo cittadino di Legnago ci ricordano qua che oltre alle autorità religiose era schierato un picchetto di militari dell'ottavo reggimento, genio, guastatori, paracadutisti, folgara, e il sindaco ha evidenziato a fianco appunto i militari che la festa della liberazione non è un'esclusiva di una determinata associazione, perché sono molte le anime che hanno fatto parte della resistenza e che deve essere una festa di tutti. L'AMPI giustamente un po' ironizza dicendo buona festa della Repubblica a tutti, nel senso che state trasformando la festa del 25 aprile più nella festa della Repubblica italiana, che c'è già la sua data. E comunque sì, ci sono stati un po' di contestazioni elettrici, attimi un po' elettrici, dice così il giornalista.
Scossa!
Perché tensioni, forse è una parola troppo
tensione
forte.
Sempre elettrica, però a un voltaggio più basso, diciamo, questo è un po'.
Vabbè, insomma, perché hanno applaudito sarcasticamente quando l'unica volta che il sindaco è riuscito a dire che c'è stata anche la liberazione dai nazifascisti, allora l'AMPI ha applaudito per dire, ah, ok, finalmente l'ha detto. E lui ha detto, state calmi perché sennò faccio intervenire la polizia.
Ma non si può neanche più applaudire.
Per far condicio ha fatto parlare dei vecchi della decima mass.
Ha detto proprio così.
Non permetterti di applaudirmi mai più.
Ma non è finito, e questa è la parte più trash forse dell'elettricità che abbiamo visto a Legnago. Perché a margine della cerimonia alcuni cittadini hanno espresso critiche per la presenza all'evento di ricordo della liberazione di alcuni figuranti in divisa dell'esercito tedesco della seconda guerra mondiale.
Dici
ma come? E poi ti spiegano, ma no, perché non è che stavano inneggiando, perché a fianco
era una ricostruzione
a fianco di figuranti tedeschi ce n'erano degli altri che invece indossavano la divisa dell'esercito degli alleati.
Ah beh, allora.
Ma...
E questi si fanno sti folgorati. C'erano quelli della folgore, c'erano anche i folgorati.
Cioè stanno trasformando il 25 aprile in una fandom.
Sì, una rievocazione storica.
Gli stessi giorni del Comic Con.
Questi folgorati fanno parte del gruppo Vivere la Storia, appunto, che raggruppa rievocatori storici che si esibiscono in divisa nelle varie manifestazioni e si spostano su veicoli militari risalenti all'epoca. Quindi c'è proprio
dei fissati,
il delirio.
Si vestono solo da tedeschi e italiani.
E comunque andiamo avanti, perché c'è,
c'è ne
mi trovo
cose,
articoli
abbiamo,
ovunque, non,
cioè,
non mi trovo impreparato. E anche a Ravesa c'è stata una
questa puntata esploriamo zone della provincia veronese che non sono mai state toccate, quindi diciamo diamo più attenzione.
Beh, oddio,
insomma, dai, Ravesa, ne abbiamo già parlato,
siamo Ravesa. Riusciti a uscire dal nostro centrocentrismo.
No, non è vero, non abbiamo mai, già parlato, mai. Però mai forse una occasione del 25 aprile, però vabbè.
Mai, effettivamente.
Niente, a Davide, la celebrazione a Davide che ricorda quando c'è stata la popolazione civile che ha spostato fuori dalla polveriera. Allora, ad Davide c'era nell'ex cave una polveriera dell'esercito tedesco che avrebbe dovuto farla saltare in aria prima della ritirata, ed è quello che ha fatto, però sapendo questa cosa sono riusciti a portare via varie tonnellate, credo quintali di tritolo, facendo in modo che l'esplosione quantomeno non facesse saltare in aria il paese, in poche parole. E quindi c'è stato l'evento che ricorda questo. Fatto, ma anche qua c'è, come scherzavano prima quelli dell'Ampi di Legnago alla festa della Repubblica, qua era un po' meno scherzoso invece, perché la presidente della seconda circoscrizione ha consegnato agli studenti delle elementari che hanno disegnato questo evento per ricordarlo, gli ha consegnato un tricolore della Repubblica Italiana e una spilla degli Alpini. Quindi cioè, quelli dell'Ampi lo dicono scherzosamente, ma c'è chi lo fa un po' più seriamente.
Perché effettivamente questo tentativo di strumentalizzare il 25 aprile in una chiave neonazionalista, come vogliamo chiamarla, unitaria di governo di unità nazionale, è avvenuta su tutti i livelli, è avvenuta appunto con Mattarella, è avvenuta anche e soprattutto col corteo di Milano del 25 aprile, corteo in cui c'erano molti volti della politica istituzionale, promosso anche dall'Ampi, con la partecipazione del PD e di alcuni spezzoni a favore della NATO, proprio con le bandiere dell'Alleanza Atlantica. Era stata preannunciata anche dalla Brigata Ebraica, già contestata negli anni scorsi per aver portato la bandiera israeliana durante le manifestazioni del 25 aprile. Da parte loro avevano detto: quest'anno ci saremo anche con quella della NATO, perché siamo a favore del supporto allo Stato ucraino contro l'invasore russo. Ci sono state però in questo caso delle contestazioni abbastanza quantomeno visibili, tant'è che ne abbiamo anche delle foto su l'arena del 26 aprile, di oggi 26 aprile. Festa della liberazione, antagonisti fuori servi della NATO, striscione contro Draghi. Dal corteo di Milano, slogan contro il PD, Letta, casa nostra. Che non è chiaro questo cosa nostra, casa nostra. Casa Pound, boh, non si capisce, probabilmente era un modo per dire la manifestazione: noi è il nostro posto naturale, non dovete permettervi di dirci di andare via, perché siamo noi gli eredi della resistenza. Questa sembra un po' la lettura forse di questa dichiarazione diretta. Il presidente dell'Ampi dice che è un grave errore, ma non è un grave errore portare le bandiere della NATO, è un grave errore contestare chi le porta, perché comunque la manifestazione è una manifestazione unitaria e pacifica, ha detto anche il segretario dell'Ampi di Milano in questo caso. Manifestazione secondo gli organizzatori 70.000 persone, le forze dell'ordine stimano la metà, vabbè, ma questo è anche un po' un classico. E dicono appunto che vabbè, in piazza il comizio finale c'era la consigliera comunale di Buca, scappata alla cittadina ucraina, dove cinque anni prima, prima dell'arrivo dei russi, col figlio di 5 anni, ma accanto alle bandiere giallo-celesti c'erano anche le scritte della sinistra degli antagonisti contro la NATO e la vendita di armi all'Ucraina. Fantocci con la faccia di Biden e Putin a cavalcioni sopra un missile, un piccolo gruppo si è affiancato al segmento di corteo del PD prima della partenza con striscione con scritto cacciate Draghi, servo della UE e della NATO. E quando i democratici si sono parati davanti per non far leggere e fotografare la scritta, molto democraticamente, insomma, hanno iniziato a urlare via dal corteo i servi della NATO. E poi l'arrivo del segretario Enrico Letta, anche Letta servo della NATO. Letta ha chiarito che questo corteo è casa nostra, costituzione e antifascismo sono casa nostra. E vabbè, poi ha riaffermato la convinzione che la scelta di fornire armi all'Ucraina sia quella giusta. C'è stato anche una presa di posizione da parte del leader della CGIL Maurizio Landini, che parla del rischio che fascismo e nazismo risorgano, parlando dell'assalto alla sede della CGIL da parte di Forza Nuova ancora mesi fa. Non possiamo abbassare lo sguardo, ha detto. Noi diamo il pieno sostegno al popolo ucraino che ha diritto a rispondere all'aggressore russo, ha aggiunto parole che hanno lasciato spazio anche a qualche fischio dal lato in cui si concentravano le bandiere ucraine, quando ha detto che però la risposta non può essere il riarmo. E diciamo, questo scambio un po' di battute e fischi fa capire un po' qual è la posizione in questo momento. Diciamo, sostenere lo Stato ucraino significa sostenere il riarmo. Diciamo, questo è un po' il nodo dolente della cosa. C'è anche la foto dei contestatori con scritto 2% del PIL alle spese militari, PD partito guerrafondaio, soldi a scuola, sanità e servizi. E ci sono anche i City Angel, quella specie di volontari che aiutano i senza tetto però paramilitari con i baschi, che sono in mezzo, non si capisce se a vigilare sulla manifestazione. E questo punto è quanto è successo a Milano.
E continuiamo alleggerendo un attimo con una polemica social, una polemica tra giganti dei social network e protagonista Damiano, non Damiano Tommasi, ma Damiano dei Maneskin. E tutti i Maneskin, che ormai sono nel loro trip statunitense, sono sempre là, suonano solo là, hanno fatto anche gli headliner del Coachella, incredibile, vabbè. Considerazioni a parte, i Maneskin sul palco appunto del Coachella, Damiano ha lato un bel fuck Putin, chiaramente sta negli USA, e si è visto la polemica nascere da un post di Chef Rubio, che ormai programmi in televisione non ne ha più e è sempre lì a scrivere le sue cose. Giustamente gli dice, sono bravi tutti a dire fuck Putin negli Stati Uniti, prova a parlare della Palestina e dire boicottiamo Israele. Giusto, chiaramente si è visto una risposta molto balorda del Damiano, che gli fa doppia salsiccia per me, dicendo tu sei un cuoco, cucina, allora uno dice tu sei un cantante, canta, cioè per lo stesso motivo, e invece la polemica non si è risolta, rimane in sospeso. Comunque i Maneskin non hanno parlato assolutamente dell'affare della guerra né della Palestina, non hanno risposto in maniera vera. Ma niente, si è rimasti sui social con questa polemichina.
La questione ucraina è proprio soverchiante, tant'è che la troviamo pure sulle pagine di Gente, quella rivista in cui puoi trovare anche un articolo su Alberto Angela, in cui si dice per raccontarvi il mondo ho rischiato la vita, E si trova anche cosa? Si trovano degli articoli tipo: arrivano da tutto il mondo per combattere il conflitto tra mercenari ed estremisti, in cui si parla dei, dei foreign fighter, citando anche degli ex una ex contractor italiana che combatte adesso in, in Ucraina, dopo aver combattuto in Angola, Afghanistan e Iraq, che fa capire anche da che parte ha combattuto e da che parte combatte adesso, in Ucraina, dove c'è anche tale Giulia Schiff, ex allieva dell'aeronautica militare italiana, da cui è stata espulsa per aver denunciato casi di nonnismo e che adesso si è arruolata in Ucraina, dove evidentemente il nonnismo non c'è. O forse no. E c'è, vabbè, tutto un articolo un po' che cita fonti dell'intelligence, dell'antiterrorismo, che dicono: eh beh, ce ne sono sette, proprio vengono fatti i numeri. Ci sono sette italiani dalla parte dei russi e 23 invece dalla parte degli ucraini. Anzi, 13 da parte degli ucraini, 7 da parte dei russi. Una ventina in tutto, ecco, gli italiani presenti in Ucraina per combattere, secondo i servizi segreti italiani. Ma continua proprio, è monopolizzata la stessa gente. C'è un articolo su Il Mondo scopre le atrocità di Mosca, colpiti anche anziani, donne e bambine, ecco gli orrori di Buca. Si parla appunto della città ucraina dove ci sarebbe stata una, sarebbe stata rinvenuta una fossa comune. E appunto, al di là poi della questione, tutta anche la, varia, la polemica, sulla polemica, le fonti russe che negano questa cosa, le fonti ucraine che confermano, diciamo, c'è un uso comunque politico di questa strage per spingere l'invio di armi. E vabbè, l'articolo di gente si inserisce in questa dinamica. E c'è anche poi un altro articolo: le armi antiuomini bandite dal 1997, in cui però non si parla delle aziende italiane che producono le armi antiuomo bandite dal 97, ma parla invece dei russi cattivi che mettono le mine dove passano, probabilmente di fabbricazione russa, non sono di fabbricazione italiana, quindi ai noi non soddisfano neanche la Confindustria. E niente, questo insomma era giusto per dire il livello di propaganda che c'è, pure su, soprattutto, anzi forse su un giornale che può farci schifo più di altri magari per il livello, però è quello che viene letto fondamentalmente dai parrucchieri, viene letto un po' in giro da tanta gente, ecco, che arriva sicuramente
dai
più
dentisti.
Dai dentisti, arriva probabilmente anche più del Corriere della Sera, ecco, rispetto a fruizione e contenuti. Ma ci sono anche gli articoli per i palati più fini, non solo gente. Abbiamo il Corriere della Sera che cita i grandi intellettuali, in questo caso Noam Chomsky. Allora, Noam Chomsky chi è? Grosso modo, grandi linee, è un socialista libertario, è un occupato di linguistica, un grande studioso statunitense di origine ebraica, ucraina fra l'altro da parte di padre. È famoso perché si è sempre anche schierato politicamente in un certo punto di vista antiimperialista, quindi contro quello che hanno fatto gli Stati Uniti in Vietnam, contro la politica di Israele. Addirittura in Italia è noto per aver appoggiato nel 2008 una lista da sinistra critica a un partito comunista trotskista nelle elezioni. E gli è stato dedicato un asteroide, fra l'altro, anche esiste un asteroide Noam Chomsky, ma se ne parla sul Corriere perché? Perché adesso ha detto che intervenire in Ucraina è giusto, è legittimo, meglio che la resistenza ucraina va sostenuta. E fa tutto un parallelismo sulle invasioni. Il giornalista gli chiede quali precedenti storici ricorda questa invasione. Come l'invasione americana dell'Iraq e l'invasione della Polonia da parte di Hitler e Stalin, l'invasione russa dell'Ucraina è un esempio da manuale di ciò che il Tribunale di Norimberga ha definito il crimine internazionale supremo, che differisce dagli altri crimini di guerra in quanto contiene in sé la somma di tutti i mali. Poi va avanti, gli chiedono: ma Putin va processato? E dice: linea di principio, i criminali di guerra dovrebbero essere stati processati. Tautologico, criminali di guerra, crimine, reato, processo, condanna. Ma ammette Chomsky, in pratica i potenti sono autoimmuni, solo i deboli, i vinti, sono soggetti a processi con i loro crimini. Dato che è un'aggressione, partiamo dalla vittima, il popolo ucraino e il suo leader Zelensky. Chi lo critica dice che è un burattino della NATO, chi lo esalta lo considera un moderno. Per lei chi è? Zelensky ha dimostrato grande coraggio e integrità nel guidare l'Ucraina in difesa dell'aggressione omicida. Insomma, vabbè, è un dialogo un po' surreale in cui non c'è in realtà una reale, cioè il giornalista fa delle domande a senso unico. Chomsky, che ha preso evidentemente un po' una sbandata in questi anni, o forse ha spinto all'estremo alcune sue convinzioni, però comunque ha certi principi di un certo tipo, per cui alla fine parla appunto di quello che hanno fatto gli Stati Uniti, comunque rimane vagamente, diciamo, di sinistra. E infatti poi gli chiedono: ma in Italia si parla della resistenza al nazifascismo e della resistenza ucraina, è la stessa cosa? E lui dice: la liberazione dell'Italia da parte degli alleati è questione complessa. Quando le forze alleate liberarono l'Italia meridionale nel 1943, stabilirono il governo Badoglio della famiglia reale, accogliendo i collaboratori fascisti, come nella Germania liberata. Mentre si dirigevano verso nord, disperdevano la resistenza antifascista e smantellavano gli organi di governo locali che i partigiani avevano formato nel loro tentativo di creare le basi per un nuovo Stato democratico e repubblicano nelle varie zone che riuscì a liberare dai tedeschi. Cito Gianfranco Pasquino. Negli anni successivi gli USA intervennero radicalmente in Italia per far sì che la destra conservasse il potere. Quindi, insomma, Chomsky comunque dice: vabbè, se proprio parliamo di resistenza a livello storico, pensiamo a quello che è stato la NATO nel nord Italia, quello che hanno fatto gli Stati Uniti nell'Europa nel dopoguerra, eccetera, eccetera. Il giornalista, vabbè, in realtà va avanti un po' per le sue, però ecco il dato di fondo, che anche un intellettuale come Chomsky si schiera a favore fondamentalmente della scelta di mandare armi e del blocco atlantico. E qua non stiamo veramente finendo più tutto questo approfondimento sull'Ucraina, e purtroppo, visto come stanno andando le cose, anche le prossime puntate andranno in questo senso, credo io. Questo, ecco, non leggiamo l'articolo, è proprio il titolo che però fa capire come siamo arrivati. Se vi ricordate, c'era un periodo qualche anno fa, you remember COVID, quando tutto era simile al COVID, anche proprio le statistiche, tutto, sono morte tante persone come col COVID, cioè tutta questa cosa qua. Adesso il parallelo qual è? È la strage a Buca. L'Acquaniti, dirigente della polizia stradale a Verona: in Italia ogni due mesi una strage come a Buca, ma non fatta dai russi, non fatta da dei militari, una strage fatta da incidenti stradali. Che c'entra, che ci azzecca? Ecco, tutto fa brodo, tutto comunque serve a alimentare un po' questo clima di serve mandare le armi in Ucraina, perché che vuoi? Vuoi le stragi? No, allora manda le armi. Poi le armi fanno altre stragi, ma quello è un particolare che non interessa. Questo era per introdurre invece un articolo un po' più degli articoli, anzi un po' più focus su quello che è successo in Piazza Bra, perché in Piazza Bra c'è stato un banchetto, un gazebo con le bandiere di una delle repubbliche separatiste del Donbass, quella di Donetsk, e c'è stato un caso politico. Questo è il titolo giornalistico, ovviamente sempre un caso politico, scoppia il caso politico. Era di un'associazione DEX, si chiama, associazione di russofoni, che raccoglieva per una onlus "Aiutateci a salvare i bambini", questo è il nome della onlus, che sarebbe distinta da questa DEX invece di russofoni. Però avendo le bandiere, insomma, delle repubbliche sostenute dalla Russia putiniana, questo ha provocato polemiche da parte degli esponenti, diciamo, della sinistra soprattutto. Infatti c'è il D'Arienzo, che abbiamo già nominato, abbiamo già nominato la puntata scorsa, ma abbastanza anche noto, del PD, che dice: solo in democrazia si può consentire che alcuni manifestino il loro pensiero a favore dei nemici dell'Italia, dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica. E dici, è un problema? Quindi niente democrazia da Rienzo. E lui va avanti, lui provoca, una provocazione, dice: solo una corposa dose di democrazia può permettere che a Verona ci sia responsabile dell'ufficio territoriale della Repubblica Popolare di Donetsk, mai riconosciuta dall'Unione Europea. Quell'assurda esposizione di simboli mi conferma che a Verona in diversi hanno aperto le porte a influenze e convinzioni dannose e pericolose. La Russia oggi è un nemico dell'Unione Europea e dei valori della democrazia occidentale, ma viene presentata come la vittima dell'aggressione inesorabile e ricostruzione degna della propaganda di Putin, che però solo in Russia può funzionare. E aggiunge: non si tratta di una goliardata e non sottovaluta la portata negativa di quel banchetto. Nel paese che amano, se avessero manifestato contro, li avrebbero già incarcerati per 15 anni.
E che sono quindi, quindi un po' gli sta simpatico Putin. Cioè, quindi dice:
io vorrei, ma non posso perché siamo democratici. Quindi faccio una presa di posizione pubblica sul fatto che voi fate un banchetto e chiedo che non lo facciate più, dicendo che perché sostenete quei paesi dove non fanno fare i banchetti, più o meno. Cioè, da un certo punto di vista, poi non si tratta di sostenere questa associazione che, diciamo, forse qualche legame con certe aree ce l'ha, perché non lo dico tanto per dire, tanto per fare illazioni, ma perché c'è anche una presa di posizione di chi? Di Vito Comencini, deputato della Lega, che difende questa associazione, dice: le polemiche sono inaccettabili, di cattivo gusto, perché si tratta di aiutare i bambini. Insomma, come al solito si mettono in mezzo i bambini, dice, alla fine è gente che aiuta i bambini, quindi cosa c'hai contro i bambini tu? Comencini non sappiamo se sia contro i bambini, sicuramente molto amico però dei Nazi Skin, perché il 26 marzo ha partecipato come relatore a un convegno organizzato dalla federazione, la Galassia degli Hammer Skin, insomma un circuito internazionale che in Italia è rappresentato da Federazione, Lealtazione, insomma quei gruppi lì. Il titolo del convegno era: quale futuro per l'Occidente? Si parlava di cosa? Di Ucraina, NATO e Russia, e uno dei relatori era proprio Vito Comencini, assieme a Fausto Biloslavo, che è un giornalista di destra, vicino anche lui a gruppi fascisti, contestato a Sociologia Trento qualche tempo fa, un anno fa penso, no più di un anno, due anni fa, per una conferenza dove fu difeso fra l'altro da dei fascisti che aggredirono i contestatori. Quindi appunto un personaggino che bene si accompagna all'altro personaggino, Comencini, e questo è un po' è il clima.
Ora cambiamo argomento, ma fino a una certa, perché comunque ci richiama sia la guerra in Ucraina sia a tutti i discorsi sul 25 aprile. Giornata degli alpini, scoppia il caso sulla data.
Vogliamo allora... il 25 aprile.
Che comunque i titoli notiamo, i titoli sono sempre comunque stessi. Cioè il generatore automatico degli articoli: scoppia la polemica, scoppia il caso, scoppia sempre qualcosa, scoppia il cuore. Sì.
Comunque sì, perché c'è stata istituita una legge con 0 contrari e 7 astenuti, 189 favorevoli, lo scorso 5 aprile. Quindi si chiede qua al giornalista dell'Arena: ma dove erano quando avete votato? Cosa stavate pensando, che la polemica scoppia solo ora? E comunque questa legge ha istituito il 26 gennaio come giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli alpini. Perché in quel giorno del 1943 gli alpini italiani, insieme con i tedeschi e gli ungheresi...
Tedeschi in modo gentile per non dire nazisti, perché sì, si trattava di nazisti, quantomeno a livello di diciamo, partito al governo, ecco.
Gli ungheresi hanno combattuto a Nikolaevka, Russia, per forzare il blocco dell'Armata Rossa, riuscendo ad allontanarsi dalla sacca in cui sarebbero rimasti imprigionati durante la ritirata a piedi. Le penne nere ruppero sì l'assedio sovietico, ma a caro prezzo. tanto che l'Armir, l'armata italiana in Russia, fu duramente colpita e ciò che ne rimase tornò con tanta fatica in Italia. Quindi fu una un ritirata disastrosa, quindi anche qua la polemica è a un certo punto anche sterile, perché se invece era una vittoria per l'Italia ci stava a celebrare.
Saremo probabilmente sotto il nazifascismo.
Sì,
sì, piccoli particoli.
Quindi sì, non si dice che forse meglio non celebrarla, perché è stata proprio una disfatta in realtà, non tanto perché
erano nazisti e fascisti. Ma che giorno hanno scelto? 26 gennaio.
Infatti il 26 gennaio.
Come nazi?
Che tra l'altro...
Ma il 27 è la giornata della memoria.
Infatti sì. Lo dice.
Quindi,
anche
dato
qua,
che domani ricordiamo quelli che sono morti, oggi ricordiamo quelli, il giorno prima ricordiamo quelli...
Ma infatti ci arriva pure il giornalista che dice... A più di qualche storico così, è sembrato inappropriato per proprio il giorno, perché a fianco, perché il giorno dopo c'è appunto il giorno della memoria e invece quel giorno prima c'è stata questa battaglia a fianco delle truppe nazifasciste tedesche nella guerra di sterminio di Hitler, che fu l'operazione Barbarossa, e quindi sarebbe stato meglio scegliere un'altra data, spiegano, perché dicono appunto celebrare 24 ore prima della giornata della memoria, gli alpini che combatterono a fianco di chi l'olocausto l'ha pianificato e realizzato. Insomma, è un po'...
È di cattivo gusto.
Sì, che è un po' esatto. Gusto. Cioè, quantomeno di cattivo gusto, troviamo un giorno un po' più lontano. È quello il problema, trovare un giorno.
Calendario, insomma, è anche abbastanza sfitto.
Oppure, il 24 aprile.
Oppure dicono, scegliamo comunque un'altra cosa che non sia quella battaglia che è stata una disfatta. Scegliamo, ad esempio... La giornata di fondazione del corpo degli insomma, vabbè. Però
22 novembre.
Andiamo al dunque, perché chi invece difende a tutti i costi questa giornata e questa data?
Chissà.
Il presidente dell'ANA. Ah no.
Il PD. Il presidente dell'ANA, che è già invece un po' più scettico su questa cosa. È proprio il PD con Vincenzo D'Arienzo.
Ah, sempre lui.
Sempre lui. Che dice, quindi si può rimettere in discussione il calendario, dice. Possiamo cambiare giornata, però bisogna richiamarsi comunque a quella cosa lì. Lui dice, nulla è modificabile, ma ci tengo a precisare che la legge appena approvata ha un valore che va oltre a quella data. Ciò che si è voluto onorare, istituendo questa giornata,
è
l'eroismo dei nostri alpini. Allora, in quel 26 gennaio del 43, come oggi. Il fatto che sempre si sono sacrificati per la democrazia e la libertà.
Anche in Africa, no?
Mettendosi in prima linea a difesa di tutti.
Tutti quali,
infatti,
poi?
Tutti chi viene a dire difesa di tutti?
Di tutti i padroni italiani.
In una guerra mondiale a fianco dei nazisti, quindi... Sì.
E che poi anche D'Arienzo lo vada a spiegare a tutti quegli alpini che hanno disertato, che sono stati... Sono crepati perché mandati al fronte con la leva obbligatoria. Cioè,
infatti, c'è già un po' un delirio, come abbiamo visto, la circoscrizione del PD, tra l'altro, che dà le spille degli alpini il giorno del 45 aprile
ai bambini.
Il 25 aprile,
ai bambini, che bisognerebbe dire: non accettate le caramelle dagli estranei, ma neanche le spille degli alpini.
Quindi, cioè, forse è la tattica della confusione, forse si vuole annullare qualsiasi pensiero facendo confusione, mischiando un po' tutto. E comunque continua D'Arienzo, perché non è contento, così. Sono attori di un eroismo dimostrato, concreto e vero. Questi giovani hanno affrontato nel 43 la guerra con dignità e sprezzo del pericolo, anche a costo della propria vita, che in quel momento non era più solo del singolo, bensì, essendo il destino comune, era la vita di una comunità intera di militari. Quindi tu dici, questi qua hanno affrontato la guerra e sono eroi anche quelli che invece hanno voluto la fine di questa guerra combattendo appunto contro...
Da morti sono tutti eroi.
Prendendo parte alla lotta partigiana. Cioè c'è un... No, non si riesce a capire come, ma loro ce la fanno, riescono a mettere tutto insieme e fare in modo che non sembra in contrasto.
È quello che Orwell chiamava bispensiero, capacità di dire tutto, credere tutto vero e tutto il contrario di tutto.
E quindi, vabbè, insomma, questa giornata, secondo D'Arienzo, esprime il valore della libertà, dell'interesse nazionale, dell'etica, della partecipazione civile e del volontariato. Più o meno le stesse parole che ha usato il PD anche nelle celebrazioni del 25 aprile.
La linea è la linea.
Insomma, non cambia tanto. Per lo stesso motivo di opportunità, dice qua D'Arienzo, perché è sempre peggio, è sempre peggio. Per lo stesso motivo, allora, andrebbero tolte le piazze intitolate a Nikolajevka. Eh beh, anche sì, nel senso, si potrebbero toglierle.
Ah, una bella idea, finalmente!
E la nostra che Verona e le altre centinaia in giro per l'Italia, o no? Dice.
Ah, sì.
Allora, per lo stesso motivo dovremmo togliere la via d'Almirante?
O no? O no? O no? Cambiamo argomento, cambiamo città. Siamo a Milano, protagonisti dei giovani veronesi, protagonisti di essere stati un pochettino rapinati. E a caccia di selfie con i rapper, serata da incubo per quattro ragazzi, partiti da Tregnago per andare a Milano, sono finiti in zona Segesta, San Siro. Sono stati rapinati di felpe, scarpe e cellulari da altri coetanei poi individuati dalla polizia. Articolo scritta dall'eterna Alessandra Vaccari.
Alexander the Great.
Yes, yes. Alexander the Cow. No, no, non va. E vabbè, comunque, essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, passare dalla tranquillità della provincia di Verona, dove sì, ci sono le baby gang, perché questo è l'argomento, il classico. Baby gang a Verona, topic. Baby gang a Milano, baby gang in tutta Italia, ovunque. Ma non quartieri orioni, perché perché qua dice, noi siamo abituati alle baby gang veronesi. Poi le baby gang di provincia veronesi sono ragazzi alla fine. Non come quelli dell'Interland milanese, descritto dalla Vaccari come luogo.
Descritto da Verona, Verona che
da Verona descrive l'Interland milanese. E così, che dice che questi ragazzi che hanno provato a rapinare, anzi che hanno rapinato questi giovani veronesi, hanno chiamato dai balconi a raccolta tutti i loro amici, ci tende a sottolineare tutti connazionali e non connazionali milanesi italiani. No, 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 non è successo. E comunque la storia, questi poveri ragazzi, possiamo dire che se la sono cercata, hanno deciso di festeggiare la Pasquetta vestendosi in gingheri con le loro felpe da 200 euro per andare in periferia a Milano a provare a beccare i loro rapper per farsi una foto insieme. Cioè, questa era la loro Pasquetta. Che dico, vabbè, un po' ingenuo. Cioè, magari ti diverti a festeggiarla così. E quindi cos'è successo? Vai nei quartieri, un po' così, difficult, nell'Interland milanese, con le felpe nuove, le scarpe nuove, e vai via senza scarpe, senza felpa. Simpatico aneddoto, un signore li voleva aiutare, gli ha detto sì sì venite con me vi proteggo io, e gli ha fottuto il cellulare, è andata così. Comunque non se le sono
secondo il giornale sempre.
Secondo il giornale, comunque i ragazzi non se le sono prese, sono tornati scalzi e senza felpa, hanno provato a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, che arrivati nel quartiere si sono viste centinaia di ragazzi scendere in strada e cacciarli fuori dal cazzo. Quindi comunque una storia a lieto fine.
Sì, infatti poi non si capisce bene, avevamo visto la foto, sì, su un articolo che parlava di questa cosa, che c'era la celere,
si vedeva solo la celere in strada, poi non si
sono partiti, sono partiti. E a Specchio abbiamo un altro articolo, ci interessa il titolo, perché ragazzi vengono rapinati da baby gang a Milano,
quindi
a Specchio Sboarina assume... Quindi, a Specchio, come dei ragazzi veronesi vengono rapinati dal baby gang a Milano, a Verona, Suarina,
Sindaco
di Milano, assume 32 nuovi agenti per contrastare l'invasione delle baby gang. E
ogni scusa è buona per avere
sì,
più spirito.
Eh sì.
Si parla ancora del sottopasso di Portavescovo, allora cerchiamo di riassumere un po'. Questo sottopasso è stato costruito negli anni 60, quando c'è stata, diciamo, la riqualificazione generale del piazzale di Portavescovo. Questo sottopasso è stato utilizzato fino agli anni 80, dove 80-90, fine anni 80, dove poi è stato chiuso. Sempre per questioni.
Non è sopravvissuto agli anni 80.
Per motivi di degrado. È stato poi riaperto, cos'era, 2004, per i mondiali del ciclismo. È stato riaperto in occasione dell'arrivo di un sacco di turisti del ciclismo.
Che bisogna farli passare sotto un po' da qualche parte.
E dopo è stato riaperto, poi è stato richiuso, ma poi riaperto. Però solo uno, quello più piccolo, che adesso, grazie all'intervento degli angeli del bello, eccetera,
c'ha le telecamere,
tipo una telecamera ogni metro, tipo 6 metri di sottopasso ci sono 10 telecamere,
e i murales.
E i murales contro
legali.
I murales legali contro il degrado. E quindi quello va bene. Però quell'altro che è chiuso, che è più grande, quindi forse è chiuso perché essendo più grande è poco controllabile, quello che arriverebbe fino anche all'altra parte, non proprio alla fermata, ma diciamo verso il viale della stazione. E è rimasto chiuso, ed essendo chiuso, secondo me anche un po' per quello c'è più sporcizia, perché ci sono delle scale che vanno in giù con una cancellata, non serve a un cazzo, è giù, e quindi succede questo, e lì c'è l'immondizia, e questo non va bene, quindi si lamentano del degrado ovviamente, e arrivano le prime proposte. Le proposte sono aprire ai privati, aprire sottopassaggio come sottopassaggio, che sarebbe la roba più logica. No, questo no. Dice apriamole ai privati. Ad esempio, potrebbero fare, si potrebbe fare una galleria d'arte underground.
Ma sai che ci stavo pensando proprio adesso, in realtà.
Ma underground, nel senso che proprio
in tutti i sensi,
nel senso letterale, che è proprio sottopasso, sottoterra, quindi underground.
Che deve essere proprio quel momento candelina accesa, lampadina, no, proprio. Allora, ma potremmo uno spazio underground in inglese vuol dire sottoterra, ma anche in qualcosa di sotterraneo artistico, galleria d'arte. Mi è piaciuta questa idea, evidentemente. Se vi ricordate, parlando sempre di degrado, di vivibilità dei quartieri, c'era la questione dell'illuminazione. Adesso, dicevamo anche le puntate scorse, ci sono, stanno sostituendo le illuminazioni a neon con quelle a LED per via dell'inquinamento luminoso e anche del spreco di energia, perché quelle a LED sono molto meno, consumano molto meno. Ma c'è qualcuno che non è contento. I PD e Traguardi hanno fatto una mozione accolta all'unanimità dicendo che con l'illuminazione a LED zone buie poco sicure.
Sì, che a me mi pare strano, perché almeno quello che ho visto io, adesso non so, loro si riferiscono forse a Borgo Trento, non lo so, però dove ho visto io mi pare che da quando hanno messo i LED c'è molta più luce, però...
Loro dicono eliminare punti bui di strade marciapiedi in 8 strade a sud di Verona, cioè hanno proprio contato, sono andati a farsi un giro, hanno visto tutti i punti bui, e detto va bene, sì, stiamo risparmiando, però si vede poco, c'è pericolo, c'è rischio, c'è la minaccia in agguato, la gente non è sicura. Insomma, modo anche per dare contro l'amministrazione in tempo di elezioni e per confermare il fatto che il PD, comunque PD sta anche per Police Department, e evidentemente un po' la linea che hanno è quella della sicurezza a tutti i costi. Anche
Nonché per Dinci.
Nonché anche LED, però con la P. Quindi insomma, vabbè, siamo là. Oggi una puntata a ruota libera, siamo proprio...
Sì, no, ma ce la facciamo lo stesso in qualche modo. E lo sapete, c'è un problema idrico, non piove poco, le piogge di questi giorni non sono bastate per ridare acqua alle colture della bassa veronese, e non solo, le risaie sono senza acqua. Si lamenta Zaia perché il Trento e Bolzano chiudono l'acqua, si appropriano dell'acqua e dell'Adige perché passa prima da loro.
Si lamenta perché sono troppo alti, a me non va bene, sta un po' troppo in alto.
Purtroppo è così, passa prima da lì.
Che la geografia qua è spietata.
Ma lui dice l'Adige di tutti, la situazione è critica e... stato d'emergenza, invoca uno stato di emergenza. Ormai appena c'è un problema si invoca
stato
lo stato d'emergenza.
conclusione di questa 126esima puntata di Benvenuti tra i rifiuti. E siamo a un aneddoto divertente che ci racconta l'Arena di Verona di giovedì 21 aprile. È inaugurata la materna, cioè inaugurata una materna a Parona dopo 10 anni, il ritorno. E cos'è successo? È successo che doveva venire Sbuarina, il sindaco, per il taglio ufficiale del nastro, cosa che Sbuarina ha fatto. È andata alla scuola, ha fatto il taglio ufficiale con la foto di rito, con i bambini e tutto. Ma la mattina prima di Sbuarina è arrivato con la sua gang di non baby il buon Flavio Tosi, che se l'è detta, se l'è fatta da solo il taglio del nastro. Si è messo davanti alla scuola, che era ancora chiusa, con i cancelli chiusi, il nastro di rito, le forbici della punta
alla rotondata. L'ha portato lui il nastro.
Ce l'aveva in tasca, ce l'aveva nell'altro taschino le forbici.
C'aveva anche la fascia da sindaco probabilmente già pronta.
Era lì carico, ha portato i suoi amici, si sono sentiti la mattina, è andato lì e ha fatto il taglio del nastro prima di Sbuarina. Blitz, da solo, a scuola chiusa. Ma non è la prima volta che lo fa, l'ha già fatto anche in un'altra occasione un paio di mesi fa. Perché? Perché lui arriva e dice: questa roba qui l'avevo fatta io, c'era... è successa, l'hanno finita adesso la scuola, sì, però sono stato io quando c'ero io. E quindi rivendica, e lui gira con questa sporta di nastri giallo-blu e forbici per andare a tagliare nastri al posto di Sbuarina. Lo batte sul tempo, fa: ah, sono arrivato prima io, cioè, merda.
Probabilmente è 5 anni che c'è Tosi che taglia cose a casa, nastri, si esercita.
Sì, perché... lui va in giro ogni tanto, vede qualcosa, tira fuori un nastro e, sì, e inaugura, foto e via.
Cioè, comunque questa saga fantasy, un po' del ritorno del sindaco, come la campagna elettorale di Tosi, cioè sembra proprio densa di avvenimenti. Molto, si pronuncia come estremamente succulenta proprio.
Infatti poi dicono: dito puntato anche su un'altra recente inaugurazione, quella del centro sportivo Consolini, anch'esso finanziato da noi nel 2017 con 480.000 euro. Dice anche, non è che ne ho messi pochi. Va bene Flavio,
non li ha messi lui.
Va
comunque
bene. Vabbè, sì, va bene Flavio, continua così, sono ragazzi. E adesso siamo veramente all'ultimo articolo,
giuriamo,
lo giuriamo. Da titolo, ultimo articolo da titolo.
Articolo bonsai.
Ah, piccola anticipazione. Tra le tiny forest di tutto il mondo ora cresce il bosco degli alchimisti. Piantati in collina 320 alberelli, una baby gang di baby tree, in un fazzoletto di terreno secondo il modello giapponese. E niente, bisogna rinverdire il mondo in tutta questa epopea green. Si sono inventati le tiny forest, questi mini boschetti, da fare in giro con, in miniatura.
Che non rompono, cioè, neanche i coglioni,
bossari,
no?
Tipo.
Sì. Sono, sì. Sì.
Ah, quindi puoi metterli tipo in un'aiola di un condominio.
Anche, tipo. Anche, puoi dire che c'è una foresta intera nell'orto.
Sì, ma poi li fanno anche crescere, l'importante è che pochi, un piccolo boschetto. Poi se tu ci metti una statuetta di un soldatino piccolo, sembra gigante alla fine. Quindi va bene così.
Minima spesa, massima resa.
No, sì. 126,
e che altro
di
dire?
BTR, come la Love Gang, ma noi non lo siamo.
Che altro dire? Ci sarà una 127?
Crediamo di sì, io sono fiducioso che sì.
Sì. Noi crediamo di sì.
Crediamo sì, sì. Rimanete aggiornati.
E ce ne sarà, appunto, ce ne saranno tante altre, dai, non solo la 127.
No. Lo spirito continua. Sì. Lo spirito continua con queste citazioni. Un saluto a quelli che avrebbero voluto ascoltarci in diretta, che invece adesso state ascoltando questo podcast e noi l'abbiamo fatto
colpa
per voi.
Colpa della tecnologia ostile. Ripetiamo, colpa della tecnologia ostile.
Eh sì, è colpa dei sabotaggi che arrivano da tutte le parti.
Saranno stati i russi,
dalle
forse?
Dalle intelligence varie. Però noi l'abbiamo fatto in diretta, comunque, questo podcast.
Sì, allora che dovevamo, perché siamo ragazzi.
Le cose d'ogni giorno
raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Fare il monte ci vuole la terra, per far la terra.